Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti all'appuntamento con il giorno delle locuste, una puntata che inevitabilmente occuperà molto spazio alle vicende Stellantis, alla vecchia situazione Fiat, perché da questi microfoni ne abbiamo parlato più volte e continueremo a parlarne. La situazione diciamo degli stabilimenti ex FCA italiani è abbastanza segnata, purtroppo lo è dai tempi della vicenda Marchionne, e quindi da questo punto di vista, avendo portato il debito industriale a zero, l'innovazione sulle piattaforme che sono protagoniste negli ultimi 30 anni nell'era dell'automobile sono venute a mancare. Vediamo un po' i numeri. Il 2023 in Italia si è chiuso per Stellantis, che poi è praticamente l'unico quasi produttore di automotive, con 751.384 modelli assemblati tra le vetture, un po' più di 520.000 auto, e veicoli commerciali 230.000. rispetto al 2022 è un più 9,6%, ma ovviamente siamo lontanissimi dal milione di modelli che venivano auspicati e che l'ultima volta furono raggiunti nel 2017, quando appunto c'era ancora Sergio Marchionne. La cartina di tornasole migliore della crisi pesante del gruppo FCA in Italia è nei numeri dei dipendenti. Nel 2023 sono arrivati a 42.700. Pensate che solo nel 21, cioè 2 anni prima, erano 51.300, quindi sono state perse più di 9.000 unità. Complessivamente nel 2004 il dipendenti, diciamo, che derivano dal bilancio consolidato di FCA, quindi 20 anni fa, erano invece 71.329 in Italia. Questi sono i numeri reali, appunto, della cosiddetta crisi Italia, crisi di Stellantis. Ora Carlo Tavares, l'amministratore delegato più volte bersagliato dalle polemiche per i suoi compensi ultra milionari, ha detto chiaramente che c'è il rischio di un ulteriore disinvestimento degli stabilimenti italiani. Ricordiamo che i veicoli prodotti negli stabilimenti italiani sono sostanzialmente prodotti soprattutto a Mirafiori, che sono, stiamo parlando di 85.000 unità, 48.000 pezzi a Cassino, 215.000 a Pomigliano e poi Bazzecole 1.240 a Modena, 230.000 ad Atessa, 170.000 a Melfi. Questi sono i numeri principali degli stabilimenti italiani. Nel mirino, da quanto si intuisce, lo hanno dichiarato tutti, c'è soprattutto Pomigliano d'Arco, con che a tutt'oggi rimane lo stabilimento più grande di Stellantis in Italia. Ma noi, per cercare di capire un po' la crisi del gruppo, abbiamo scelto di appellarci alla storia. L'abbiamo fatto sia per un debito di riconoscenza, di affetto, perché a me personalmente, credo molti di voi, manca molto il professor Luciano Gallino, che è stato uno dei più lucidi e più forti critici delle scelte del capitalismo italiano degli ultimi anni. Ora abbiamo trovato un vecchio video di un suo intervento a un convegno della CUB che si è svolto a Milano esattamente nel 2009, un piccolo passaggio che vi dice già che appunto molto, se non tutto, di quello che accade in questi giorni era stato previsto, analizzato in modo molto lucido e in modo anche molto chiaro dal professor Gallino.
Vi sono almeno tre situazioni inaudite che la toccano, che la riguardano. La prima è la totale subalternità del sindacato italiano dinanzi a un problema che lo tocca molto da vicino e che lo colloca comunque in una situazione di disparità anche rispetto ai sindacati tedeschi, perfino quelli belgi o inglesi, che si stanno muovendo e che sembrano avere più documenti in mano di quanto il sindacato non abbia. La seconda situazione inaudita è la totale assenza del governo italiano, perché voleva o no, il governo tedesco per bacco stanno riuniti 12 ore per discutere, hanno le loro ragioni politiche, hanno le elezioni vicine, fatto sta che si danno da fare, studiano i documenti, propongono, chiedono alla Fiat di investire un po' di più e chiedere un po' meno. La terza situazione inaudita è la totale assenza dell'Unione Europea, dell'Europa. A cominciare dal Parlamento europeo, perché temo che dalla Commissione europea, che è l'organizzazione internazionale più a destra che esista nel continente, se non forse al mondo, è difficile cavarne qualcosa. Però nel Parlamento europeo delle formazioni, dei gruppi parlamentari disposti a ragionare probabilmente ci sono. Occorrerebbe qualche tipo di iniziativa che, partendo da queste tre situazioni che non mi paiono tollerabili, cercasse di far entrare i lavoratori italiani nel discorso europeo sulla ristrutturazione dell'industria automobilistica, perché di questo si tratta. Come ho avuto modo di dire altre volte, può darsi che la Fiat, può darsi che fallisca, può darsi che non arrivi affatto ai 5-6 milioni che vorrebbe produrre, può darsi che arrivi a 4, ma comunque questo comporterà una riorganizzazione gigantesca della produzione componenti auto in tutto il continente, perché tre quarti delle auto non sono fatte negli stabilimenti che le montano, perché in Italia c'è uno squilibrio che non c'è in nessun altro paese tra le unità prodotte e quelle vendute. In Italia si producono 600.000 auto quest'anno, mentre se ne venderanno più di 2 milioni. Nessun altro paese ha uno squilibrio di questo genere. Quindi non c'è solo l'assetto della Fiat, per quanto possa essere importante, ma c'è il modo di distribuire sul continente una produzione che, anche se sarà inevitabilmente di qualche milione di unità inferiore a quanto non è stata negli ultimi anni, sarà comunque una produzione di molti milioni di pezzi costruiti non in 8, 10 o 15 stabilimenti, ma in migliaia di piccole e medie aziende che poi confluiscono, fanno affluire le loro componenti negli stabilimenti di montaggio finale. Occorrebbe esprimersi e potersi esprimere su il futuro della organizzazione europea della costruzione di auto, vista come una questione che non riguarda tre o quattro grandi marche, o cinque che siano, né 8-10 stabilimenti, ma che riguarda migliaia di imprese medie, piccole, medie, eccetera, praticamente in tutta l'Unione Europea.
Questo è il professor Gallino, era il 2009, eravamo nel pieno della crisi diciamo prodotta dalla crisi finanziaria, e l'industria automobilistica, compresa ovviamente la Fiat, anzi in primis la Fiat era al centro della bufera. Da quel momento ad oggi poco è cambiato, come diceva il professor Gallino, in primis per l'assenza totale della strategia industriale europea e poi della strategia industriale italiana. Ora si grida sempre al tema dell'auto elettrica, l'elettrificazione, ma nel frattempo, lo abbiamo detto già da questi microfoni, i dati veri sono quelli che il produttore principale di auto al mondo è diventata la Cina. La Cina ha superato assolutamente i dati del dominio storico, diciamo, precedente, che era quello giapponese. Per la prima volta nel 2023 si è chiuso con appunto Pechino, che ha superato Tokyo, è diventata il più grande esportatore di veicoli al mondo. Il sollevante ha esportato 4,42 milioni di veicoli lo scorso anno, meno dei 4,91, quasi 5 milioni rivendicati dall'omologa organizzazione cinese, la China Association of Automobile Manufacturers. Sorpasso è avvenuto grazie al comparto delle auto elettriche. L'ufficio doganale cinese ha infatti fissato il numero ancora più alto, 5,22 milioni, più 57%, di cui un veicolo su tre è completamente elettrico. Questa è la forza, diciamo, dell'innovazione nel comparto automotive, che è stata perseguita appunto dalla Cina. A differenza dei cinesi, invece, le case automobilistiche giapponesi rimangono sicuramente quelle che producono di più a livello globale, perché complessivamente la produzione all'estero delle aziende del settore automotive con controllo giapponese è stata di quasi 17 milioni di unità, mentre nel paese, cioè in Giappone, la produzione è stata di 7,84 milioni di unità. Nel 2022 solo l'1,7% delle auto vendute in Giappone erano elettriche, rispetto al 15% dell'Europa occidentale, al 5,3% degli Stati Uniti e quasi una su cinque in Cina. Ora le case giapponesi vogliono rafforzare la loro produzione di veicoli elettrici, a partire dalla Toyota, che punta a vendere 1,5 milioni di veicoli elettrici all'anno entro il 2026 e poi portare questa quota a 3,5 milioni. Ecco, a fronte di tutto questo, l'Italia invece, anche nell'ultima versione, diciamo, degli bonus per l'acquisto delle macchine, non possiamo certo dire che stia puntando sull'elettrico. Tutta la battaglia che è stata fatta dal governo sui biocarburanti, sull'allungamento dei tempi per l'entrata in vigore del bando alla commercializzazione di auto a combustione interna nel 2030. Ecco, come noto, l'Italia è stato uno dei soggetti che ha spinto di più per il rinvio e che ha cercato in tutti i modi appunto di mantenere, di rinviare questa trasformazione, di mantenere lo status quo, per poi gridare, come fa sempre il vice ministro Salvini, all'invasione cinese dell'auto elettrica. Ministro Urso ha parlato dell'ipotesi di un ingresso nel capitale di Stellantis dello Stato italiano per cercare di difendere la filiera automotive italiana, che peraltro è molto più ampia di quella di Stellantis, perché sono migliaia le aziende della componentistica che non lavorano per loro fortuna solo per Stellantis, ma lavorano per molte aziende europee, in particolare quelle tedesche, e che hanno anche già affrontato, stanno affrontando in modo molto consistente la transizione verso l'elettrico. Dubitiamo che queste dichiarazioni di Urso abbiano qualcosa di sostanzioso, sia per i noti problemi di spesa pubblica, di bilancio pubblico, sia perché immaginiamo che Tavares e in parte il Stato francese, che invece è storicamente socio di Peugeot, difficilmente avrà voglia di ospitare nel capitale un socio invadente e con una visione e una prospettiva industriale molto discutibile come quella dello Stato italiano. E a proposito di governo, però, questa settimana è stata caratterizzata dal clamore suscitato dalle dichiarazioni del vice ministro dell'economia e delle finanze Leo, quello che molti considerano appunto a tutti gli effetti una sorta di ministro in pectore per le debolezze e per alcuni problemi nella gestione appunto proprio operativa politica del ministero da parte di Giorgetti. Leo, come noto, è anche il vice ministro con delega fiscale e ha detto che l'evasione fiscale va paragonata al terrorismo, poi ovviamente sia un po' corretto, ma non potevamo come dire non chiedere al professor Santoro una valutazione su appunto queste scelte e queste dichiarazioni appunto del viceministro.
Le dichiarazioni del viceministro Leo sono state oggetto di polemica interna al governo, ma è più opportuno occuparsi della sostanza piuttosto che della polemica. Il viceministro Leo ha affermato che il governo ha intenzione di puntare sul cosiddetto data scraping e che sono in corso le opportune trattative, chiamiamole così, col garante della privacy. Allora, di cosa si tratta? Il data scraping in realtà è un fenomeno che è già pienamente operativo. Moltissime società, operatori utilizzano informazioni che reperiscono sugli individui, sulle persone, le loro abitudini di consumo dal web e dai social network. Questo serve a costruire i profili e poi a individuare le persone a cui mandare determinate proposte commerciali. E noi tutti lo sperimentiamo quotidianamente, questa profilazione che consente agli operatori commerciali appunto di farci queste offerte, ovvero di portarci via molto tempo per eliminare i messaggi che non ci interessano. Ecco, l'idea sarebbe che anche lo Stato, o meglio l'autorità fiscale, possa accedere a questo tipo di informazioni per profilare l'individuo, cioè dedurne abitudini di consumo, fonti di reddito, abitudini di residenza, che possano servire a identificare ipotesi di evasione. Facciamo degli esempi. Se una persona pubblicizza la sua seconda casa che affitta tramite i social e poi però si verifica che quella casa effettivamente non viene dichiarata, ovvero che viene dichiarata completamente sfitta, ecco che c'è una possibilità di un'informazione utile, di ottenere un'informazione utile per l'agenzia. Oppure se dai miei post si può dedurre che io passo molto tempo a Milano ma invece dichiaro di avere la residenza in Svizzera, ecco che da lì l'agenzia potrebbe andare a contestare l'effettiva residenza in Svizzera. Ora, v'è da dire che il data scraping non è innanzitutto un'invenzione di questo governo, perché fu già considerato tra le proposte in una relazione che fu consegnata il 31 dicembre del 2022 nell'ambito del PNRR, era un obiettivo del PNRR ed era una delle azioni consigliate al governo, allora governo Draghi. In secondo luogo, il data scraping è già utilizzato in giro per il mondo e anche in Europa. In Francia è stato previsto con la loi de bilan, la legge di bilancio di 2 anni fa. Anche in quel caso ci furono delle proteste e ci fu un ricorso in tempo reale sostanzialmente al Conseil Constitutionnel, che però verificò la compatibilità della legislazione della possibilità del data scraping con il codice della privacy. Ora, il codice della privacy che vige in Francia è esattamente lo stesso che vige in Italia, perché la fonte è un regolamento europeo. Quindi non si capisce perché, in linea di principio almeno, il data scraping che è possibile in Francia non dovrebbe essere possibile in Italia. Detto questo, il garante della privacy italiano più volte si è dimostrato estremamente rigido su questo tipo di ipotesi, per cui è anche ragionevole che il governo, come dire, inizi un'interlocuzione su questa materia col garante. Deve esserci però la dovuta determinazione rispetto al fatto che si possono trovare le giuste tutele del diritto alla privacy utilizzando tutte le fonti di informazioni, tra cui anche quelle dei social network. Io personalmente non credo che si tratti della fonte di informazioni più importante in assoluto. Ce ne sono altre che oggi sono meno utilizzate di quanto potrebbero per i problemi di privacy. Però è confortante, diciamo, che si stia pensando di allargare l'ambito delle informazioni disponibili per l'azione di contrasto all'evasione, posto che sia una volontà effettiva e non solo dichiarata.
Con questo è veramente tutto, vi saluto dai microfoni di Radio Popolare, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre intorno alle 10.40, buon fine settimana a tutti e ovviamente potete scrivermi sugli account social il giorno delle locuste su Instagram.